9.32, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout. Noi siamo in collegamento con Federica di ISM. Buongiorno Federica, benvenuta su Blackout.
Ciao, grazie, buongiorno a voi, buongiorno a te.
Buongiorno, grazie a te per la disponibilità. Dicevamo appunto, tu fai parte di ISM, cioè International Solidarity Movement, e sei appena tornata dalla Palestina, quindi se vuoi raccontarci di che cosa si tratta, quindi che cos'è questa International Solidarity Movement, e farci un aggiornamento da giù.
Volentieri, volentieri, grazie mille. Allora, vi parlo in due parole dell'International Solidarity Movement, giusto per far capire un po' che cos'è e come lavora, per dare un po' di contesto. Quindi l'International Solidarity Movement è un movimento a guida palestinese che è composto da attivisti e attivisti internazionali che praticamente raggiungono il territorio palestinese, i territori palestinesi occupati, e da lì fanno documentazione diretta della situazione giù in Palestina. Il motivo è che le voci delle nostre compagne e compagni palestinesi spesso sono silenziate molto di più di quelle internazionali, e insieme insomma a questo lavoro di documentazione si fa anche presenza protettiva in situazioni che possono essere di tensione o di violenza scatenate dalle forze di occupazione e dai coloni, e la ragione di quest'altra seconda funzione è che agli internazionali spesso e volentieri vengono riconosciuti dei diritti che ai palestinesi non vengono riconosciuti. È un movimento molto informale che ha pochi principi chiari, che sono non discriminazione, non violenza, decisioni prese secondo il metodo del consenso e naturalmente la guida palestinese, visto che appunto noi ci andiamo a supportare quella che è la resistenza popolare lì. E niente, io sono appunto, sono rientrata pochi giorni fa dalla Palestina, e quindi vi riporto volentieri qualche aggiornamento, qualche impressione. Niente, in realtà ci tengo a precisare che quello che vi riporto io sono sì le mie impressioni, ma anche quello che i compagni e le compagne palestinesi che vivono proprio là tutti i giorni mi hanno esposto come le situazioni un pochettino più urgenti, ecco.
Sì, innanzitutto da quale area, in quale area sei stata?
Allora, io ho girato, diciamo, ho avuto per alcuni giorni, diversi giorni in realtà, la base a Ramallah, quindi nella zona centrale della Cisgiordania occupata, e da lì abbiamo cercato un po' di coprire diverse aree del territorio, quindi nel nord, nella zona di Nablus, Kafr Kadum e Beita, e poi abbiamo passato insieme appunto alle altre compagni che erano con me tanti giorni nel sud, nella zona di Massafa e Ghiaccia, della quale vi parlerò magari dopo un attimo più nello specifico, nel senso che è emersa un po' come una delle priorità in questo momento di avanzata dell'occupazione in Palestina. Quindi la zona di Massafa e Ghiaccia è nelle colline a sud di Hebron, nel sud della Cisgiordania occupata. Sì, vado avanti insomma con qualche aggiornamento.
Sì, grazie, vai pure.
Allora, niente, praticamente tanta urgenza, diciamo, che si è aggiunta alla situazione già abbastanza tragica in Palestina, è stata portata da questi anni di Covid e di pandemia, che hanno generato in Palestina, oltre a tutte le crisi che hanno generato in tutto il resto del mondo, quindi limitazione della libertà di movimento che loro hanno già a causa dell'occupazione, problemi sanitari, problemi finanziari, ma hanno anche visto un avanzare ancora più veemente, ancora più violento delle forze di occupazione. Sono cresciute, sono insomma sorte come funghi tante colonie nuove, tanti insediamenti illegali nuovi. Si veda per esempio la zona di Seica, che è vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania occupata, o tante colonie nuove nelle colline a sud di Hebron, nella zona di Massafa e Ghiaccia. La violenza dei coloni e dell'esercito sembra insomma essere a un nuovo livello di essere fuori dal controllo. Io ho questo ricordo, sono stata giù un mesetto, e ho questo ricordo di praticamente una mattina sì, una mattina no, io mi sveglio e la compagna palestinese che era con me mi dice: guarda che c'è un martire oggi, andiamo di qua, andiamo di là. Cioè davvero si stanno uscendo tanto, stanno succedendo, insomma, si stanno verificando delle situazioni di violenza abbastanza incontrollate, dalle più famose, tipo quella di Shirin Abuakle, la giornalista che è stata uccisa pochi giorni prima del 15 maggio, se non sbaglio, dai 16, qualcosa del genere, e ad altre morti che passano, insomma, che sono un po' più silenziate.
Sì, quello è stato un episodio che ha bucato, diciamo, la cortina di silenzio che solitamente avvolge quelle zone, però ovviamente non è un caso isolato.
Esatto, infatti hai detto bene tu, non è un caso isolato, ovviamente fa piacere che per un modo, non fa piacere, è una notizia terribile, però che arrivi questa notizia quantomeno, però appunto purtroppo non è l'unica. Ecco.
Scusami, siccome ne stiamo parlando, ti volevo chiedere, siccome come abbiamo detto, questa è una notizia che ha bucato e che ha fatto il giro del mondo, da quelle parti se è stato vissuto in maniera particolare o più che altro se ha avuto effetti particolari, diciamo diversi rispetto a purtroppo le morti che invece sono tante e altre di cui non se ne sente parlare.
Allora, ha avuto un effetto particolare nel senso che, e questa cosa l'ho imparata anch'io nei giorni che ero giù, Shirin era, a partire dalla seconda intifada, praticamente la voce, una delle voci più forti della resistenza palestinese. E diciamo, anch'io, come ti dicevo, mi sono resa conto soltanto nel momento della sua morte di quanto grande fosse la sua presenza, di quanto forte fosse la sua voce e di quanto importante questa cosa è stata per tutta la popolazione palestinese. Quindi, ovviamente, cioè, la sua morte si è accompagnata da tantissima rabbia e anche da paura, che poi ovviamente i palestinesi e le palestinesi dalla paura non si fanno fermare, se la trasformano oltre in rabbia, nel senso che è il loro unico modo di vivere, altrimenti veramente sono paralizzati e paralizzate, però ho sentito tante volte il commento: se hanno ucciso lei vuol dire che veramente stanno lanciando un messaggio, cioè che non insomma che non temono niente, che non temono una repressione o una reazione anche a livello internazionale, nel senso che Shirin era proprio una voce fondamentale della resistenza palestinese. Quindi sì, la reazione è stata anche più forte rispetto a quella delle altre morti.
Ok, scusaci le interruzioni, però
No,
insomma
anzi,
ci stava a farle.
ogni volta che volete.
Ok, torniamo a fare, diciamo, un aggiornamento più, una panoramica.
Esatto, sì. Tornando alla panoramica, niente, di fronte a questa situazione abbastanza disastrosa che sto cercando di descrivere e che le parole riportano sempre in maniera molto riduttiva, però insomma ci provo. Tanti e tanti palestinesi si sono dimostrati preoccupati per l'assenza di presenza internazionale che c'è stata durante questi anni di Covid. Ora, questo naturalmente non significa che noi internazionali andiamo lì e risolviamo la situazione di occupazione che va avanti da oltre 70 anni, però ovviamente questa presenza di attivisti che agiscono in solidarietà con la popolazione palestinese supporta questa resistenza, funge da anche un po' l'elemento di disturbo nei confronti delle forze di occupazione che dovrebbero teoricamente, secondo il loro protocollo assurdo, prestare un po' più di attenzione quando si interfacciano con un internazionale piuttosto che con un palestinese. Ripeto, cosa sbagliatissima, però purtroppo è così. E niente, fondamentalmente anche poi una voce che può spargere quello che succede in Palestina, anche al di fuori della Palestina, nel resto del mondo, e che vabbè, poi ovviamente anche la manifestazione di solidarietà nei confronti delle compagne e dei compagni palestinesi che si rendono conto che c'è qualcuno che li vede, insomma, che non sono sole e soli in questo disastro. E niente, quindi ci tengo a riportare questa urgenza di presenza internazionale giù in Palestina, qualora insomma qualcuno o qualcuno ne avesse la possibilità, è una cosa che è mancata tanto.
Sì, dicevi tra l'altro che in questo periodo di Covid l'occupazione dei territori è andata avanti in maniera forse più veloce che prima.
Esatto, sì. Io ho visto, rispetto all'altra volta che ero stata giù, sorgere tante colonie nuove, per esempio nella zona di Beita o nella zona di Massa Ferriata, di cui vi parlerò magari tra un attimo, e ovviamente la mia esperienza è limitata al tempo in cui sono stata lì, che è stato un po' meno di un mese, quindi un tempo molto breve, e anche diciamo alla mia esperienza, però ce ne sono ancora di più di cui io non so, di cui io non so abbastanza. Quindi sono sorti tanti insediamenti illegali nuovi che ovviamente mirano a mangiare sempre più territorio palestinese. Sono assolutamente illegali da un punto di vista internazionale, a prescindere dal loro, ecco, essere legali o meno, c'è una violenza brutale, immorale e illegittima. E sì, insomma, la cosa è andata avanti senza controllo, diciamo, anche senza quel minimo di documentazione da parte degli internazionali.
E io penso che molti che ci ascoltano già lo sappiano, però secondo me vale la pena magari fare un recap se ci puoi spiegare come funziona questo meccanismo delle colonie, dell'appropriazione delle terre dei palestinesi.
Certo, volentieri. Praticamente niente, il territorio palestinese è fondamentalmente un territorio sotto occupazione e che è vittima di un piano studiato a tavolino da Israele Apartheid, che sta cercando di impossessarsi piano piano di sempre più territori per appunto la creazione di questo stato sionista di cui credono di avere diritto. Questa occupazione sta avvenendo sotto gli occhi della comunità internazionale, violando alla luce del sole 100.000 convenzioni internazionali e principi che Israele, l'apartheid sulla carta, sottoscrive. È un meccanismo che avviene appunto in maniera abbastanza coatta, non saprei come altrimenti descriverlo, cioè con il supporto di uno degli eserciti più forti del mondo e con il supporto internazionale di praticamente tutto l'Occidente, si crea di solito come si dice, un outpost, un insediamento, una base militare che funge un po' insomma, da zona protettiva della zona del territorio che si sta per occupare, e da lì poi piano piano si comincia a fare demolizione dei villaggi e delle strutture che sono di palestinesi che vivono lì da anni, che sono già presenti sul territorio, e si comincia insomma, a fare una sorta di, non una sorta, una pulizia etnica ed evacuare forzatamente la popolazione, a rimpiazzarla con coloni israeliani che vogliono vivere là. Ecco, spiegata in maniera un po' semplicistica, ovviamente, però più o meno è così.
Ok,
La maggior sì.
prego, prego, vai pure.
No, appunto, aggiungo soltanto che c'è una cooperazione strettissima tra coloni e esercito israeliano, quindi forze di occupazione, quindi solitamente nel momento in cui si vanno ad insediare dei coloni in un insediamento illegale su territori palestinesi, spesso e volentieri questi coloni perpetrano violenza nei confronti della popolazione locale e sono supportati o protetti dalle forze di occupazione, quindi diciamo diventa un ulteriore pericolo, un ulteriore attacco nei confronti della popolazione palestinese.
Ok, beh, grazie per insomma, un po' averci fatto una panoramica un po' più generale. A questo punto io forse entrerei più nel discorso diciamo odierno legato alla questione degli espropri, della distruzione di abitazioni nei villaggi di Masa Ferjatta, diciamo
Sì.
a sud di Hebron, perché diciamo in procinto insomma, si profila probabilmente una tra le più grandi espulsioni di massa diciamo, di cittadini palestinesi dalla Cisgiordania fin dal 1967, almeno così lo riportano alcuni giornali. Quindi, se ci vuoi raccontare qualcosa di più di come si è arrivata a questa situazione, anche legata insomma alla sentenza della Corte Suprema israeliana, e che cosa sta succedendo e soprattutto che cosa succederà, ecco.
Esatto, sì, volentieri. Niente, come hai detto bene tu, si sta per mettere in atto una delle espulsioni di massa più grandi a partire dagli anni 70. Questa è la stessa cosa che dicono i compagni e le compagne palestinesi di massa Fayyatta, quindi la prendiamo assolutamente per vera. E questa, ecco, riporto questa situazione non perché sia l'unica, è veramente una tra le tante, però tutte e tutti continuano a dire che dovrebbe essere in cima alla lista di priorità delle attiviste che sono giù, quindi ecco, magari ne parliamo un po' più nello specifico. I villaggi di Massa Fayyatta sono, diciamo, un complesso di una trentina di villaggi nelle colline a sud di Hebron. Quello che sta per succedere, anzi non è vero che sta per succedere, che sta già succedendo, è diciamo, una pulizia etnica che sta avvenendo tramite la demolizione dei villaggi che sono da là, l'insediamento di coloni nelle case e nei territori dei palestinesi che vivono lì a Massa Fayyatta. Tutto questo tramite degli escamotage, come per esempio la dichiarazione di questa famosa Firing Zone 918. Praticamente questa Firing Zone sarebbe un poligono di tiro che è assolutamente necessario venga stabilito lì nella zona di Massa Fayyatta, secondo le forze di occupazione. Dichiarare questa zona una Firing Zone significa che Israele praticamente prende il controllo completo di questa zona, cioè è una firing zone, quindi non si può transitare, non si può passare da un villaggio all'altro, non si può andare a fare una commissione, non si può fare niente. Io stessa, insieme a dei compagni e delle compagne, sono stata detenuta dalle forze di occupazione perché siamo passati in macchina in questa firing zone, e questo per loro è abbastanza. Quindi questo per far capire, insomma, il livello di controllo, quanto stringente è in quella zona. Non si può andare a fare una commissione da un villaggio all'altro, cioè se vogliono si possono fermare e arrestare per quel motivo là. Diciamo, parte di questo piano, di cui appunto, ripeto, questa firing zone è un escamotage, è quello di spostare il confine tra Israele, stato di apartheid e la Cisgiordania occupata, da dove è attualmente, quindi alla fine di Massa Fayyatta, al confine con un villaggio che si chiama El Marquis. Vogliono spostare questo confine di diversi chilometri più in avanti, vicino al villaggio di Atwani. Questo significa che puntano a mangiare un altro po' del territorio palestinese, e questo mi è stato spiegato proprio una strategia risaputa, già che si punta ad attaccare il territorio palestinese dai bordi, appunto per mangiarne sempre di più, partendo dagli estremi del territorio. È un piano di occupazione e di pulizia etnica studiato proprio a tavolino, comprende anche la creazione di una recinzione o di un muro che al momento non c'è. Quindi nel punto dove attualmente c'è questo confine, vicino al villaggio del Marquis, non c'è una recinzione fisica, ma si sta pensando di costruirlo, questo per dare ancora un po' di più l'immagine dell'apartheid. E oltre a questa, diciamo, all'insediamento, allo stabilimento di questa firing zone, c'è anche tutto un piano che punta a finire i cittadini palestinesi che vivono a Massa Fayyatta con la speranza che prima o poi se ne vadano da soli, cioè per sopravvivenza. Questa violenza continua, questo piano di sfinimento include sia le solide vessazioni da parte dell'esercito di occupazione, ma anche una violenza veramente estrema da parte dei coloni. Io riporto la mia di esperienza, ma riporto anche la voce insomma, di chi l'ha vissuto molto più di me. Nella zona di Massa Fayyatta la violenza dei coloni è ancora più forte rispetto a quella di tante altre zone della Palestina, dove comunque i coloni ci sono ovunque. Cioè, per violenza estrema parlo veramente di uccisioni, mutilazioni, danni permanenti. Davvero vivere così è fibrante, quindi anche questo è, diciamo, parte di un piano. posso, vi rimando a una campagna che si chiama Save Massa per Gatta, che insomma, se chiunque la scrive su Google può poi trovare il sito e le varie pagine social. Vi rimando là perché è una campagna gestita proprio da persone di Massa per Gatta che raccontano benissimo, molto meglio di come l'ho raccontata io, insomma, così brevemente, com'è la situazione. Quindi qualora qualcuno volesse ricercare un po' di più, vi invito anche a farlo.
Sì, grazie, sicuramente questo lo scriveremo nel podcast, che chi grazie. Si fosse perso un pezzo di questa diretta potrà ritrovare sul sito di Radio Blackout.
Grazie mille, perfetto.
Scusami, a me a questo punto però sorge una domanda, data la complessità della situazione, anche appunto il fatto che, insomma, da quanto ci racconti, da quanto si legge, sembra che la situazione sia piuttosto, come dire, schiacciata in quel luogo, ancora di più, no? Rispetto ad altre zone, ad altri insediamenti, come hai detto tu, dove appunto in queste giornate la violenza raggiunge dei picchi piuttosto, insomma, non anomali, ma sicuramente addirittura maggiori. Poi insomma, si leggono dichiarazioni da parte delle varie insomma, autorità israeliane, che ovviamente forti di questo procedimento vinto a causa appunto della decisione dell'alta corte, quindi sì. Cioè, insomma, sembra che fondamentalmente la situazione sia senza, come dire, senza possibilità di uscita, sicuramente per le persone palestinesi. A questo punto ti chiedo se e come in qualche modo, o se vogliamo, l'attivismo, la presenza internazionale o i movimenti di solidarietà, o in generale anche dall'estero, cosa può aver senso fare in qualche modo, e se ci sono delle prospettive quantomeno per ritardare, interrompere o mettersi in mezzo, in qualche modo comunque portare l'attenzione critica su quanto sta avvenendo.
Sì, allora, come hai detto tu molto bene, la battaglia è molto sbilanciata dalla parte dello Stato sionista di Israele, però ovviamente questa è una cosa che sappiamo che ci dobbiamo fare i conti e non possiamo farci fermare da questa cosa. Quello che io consiglio di fare e cerco di fare è innanzitutto di informarsi e informare, nel senso che purtroppo, per quanto frustrante sia, ci sono ancora tantissime persone che non hanno idea di questa situazione, che quando gliela si racconta crollano dalle nuvole. Insomma, sapere quello che sta succedendo è il primo passo per poi cercare di agire affinché questa cosa smetta di succedere. Quindi informarsi, informare, diffondere il più possibile la voce delle compagne e dei compagni che resistono a Massa per Gatta, e se possibile unirsi proprio anche fisicamente alla resistenza sul campo, in modo da fare presenza protettiva e presenza, insomma, amplificatore della voce dei compagni e delle compagne palestinesi, perché ovviamente è l'unico punto da cui possiamo partire. Sembra poco, ma in realtà non lo è. Cioè, parlando con chi questa situazione la vive, ci si rende conto che in realtà è tantissimo, e ci sono state anche situazioni dove anche proprio fisicamente legandosi di fronte ai bulldozer si è impedita, ritardata la preso tempo, insomma, per le demolizioni e le distruzioni di tanti tanti villaggi, di tante abitazioni. Quindi ecco, non ci dobbiamo far spaventare dal fatto che la battaglia è sbilanciata, ecco.
Ok, e invece prego.
No, ci sono arrivate delle domande ai numeri di Radio Blackout. Scrive un ascoltatore o ascoltatrice se la zona di Massa per Gatta è la zona di Youth of Sumud, e se la zona militare di cui parli è quella davanti alle loro grotte. Non so sinceramente a cosa si riferisca, ma magari a te dice qualcosa.
Sì, sì, infatti Youth of Sumud, esatto, è un'associazione, un gruppo di attivisti e di attivisti che ha un punto di riferimento importantissimo nella zona di Massa per Gatta e sta facendo un grandissimo lavoro nella resistenza. Quindi sì, la zona è quella là, e la zona militare comprende anche la zona di fronte alle grotte di Youth of Sumud. È una zona semidesertica quella di Massa Ferriata, quindi ci sono tante grotte proprio per ragioni climatiche dove si va a dormire, insomma, a vivere, quindi si riferisce a quelle grotte là.
Va bene, grazie.
Io ti volevo chiedere due cose. La prima è, avevo letto da qualche parte, adesso non riesco a ritrovarlo, che insomma le forze di difesa israeliane in qualche modo spiegavano la necessità di prendere quest'area per la necessità di avere un'area funzionale a delle esercitazioni militari con importanza vitale per... come zona di tiro da parte delle forze di difesa israeliane, che derivavano appunto da un carattere, diciamo, unico dell'area, che consentiva metodi di addestramento proprio perché, come tu dicevi, è un'area insomma desertica. Quanto di questo è secondo te diciamo propaganda, quanto invece in realtà può essere verità, cioè utilizzare quella zona anche come luogo, diciamo, di addestramento militare?
Guarda, è un'estamotage. Nel senso, secondo me è proprio già assurdo il fatto che loro abbiano bisogno di questa zona da utilizzare come zona di addestramento militare, nel senso che quello che loro fanno è allenarsi per sparare sulla popolazione civile palestinese, cioè la popolazione palestinese non ha nemmeno un esercito, quindi il fatto che loro abbiano bisogno di luoghi per allenarsi a uccidere i palestinesi meglio è già una... cioè, già un concetto che per quanto mi riguarda è assurdo. E, non riesco a vedere ragioni, diciamo, dall'altro lato, giustificazioni dall'altro lato, anche perché loro stanno cercando di costruire questa zona di addestramento in una zona dove la popolazione vive, quindi non è una zona semidesertica da un punto di vista, come si dice, geografico, però ci sono dei villaggi che loro stanno demolendo per far spazio a questa zona di addestramento. Quindi io non posso che vederla proprio come semplicemente una scusa. Cioè, loro dicono: non ti sto arrestando perché sei palestinese e il mio è uno stato di apartheid, quindi o sei ebreo israeliano oppure non possiamo fare quello che vogliamo. Loro dicono: io ti sto arrestando perché tu stai entrando nella mia zona dove mi devo allenare col poligono di tiro. È davvero un escamotage.
Ok, grazie. La seconda domanda è velocissima, cioè, è sempre riguardo invece le reazioni internazionali, data la gravità di quello che sta succedendo e appunto le prospettive estremamente inquietanti, no? Con un eviction, insomma uno sgombro di massa senza precedenti, come si sta posizionando, insomma, la comunità internazionale, per quanto ovviamente valga, insomma, e per quanto ci interessi anche molto poco, però insomma è tanto per avere anche un termometro un po' di quello che sta succedendo. Ho letto di, insomma, una serie di esposti da parte di alcuni parlamentari del Parlamento europeo, se non addirittura anche di alcune lettere da parte di membri del, diciamo, del Partito Democratico statunitense. Insomma, se ci potevi fare una panoramica di come si posiziona la comunità internazionale riguardo a quello che sta succedendo.
Sì, guarda, io in realtà non so proprio tanto sulle varie posizioni prese dalle varie istituzioni. Uno dei motivi per cui non so tanto è che il mio livello di fiducia nei confronti delle istituzioni è molto molto basso, quindi tendo a non prendere troppo sul serio queste posizioni che prendono, non perché non siano serie, potrebbero davvero esserle, però io finora non ho mai visto una presa di posizione forte che veramente miri a cambiare le cose. E diciamo questo un po' anche per rispondere alla tua domanda. Sono state scritte delle lettere, sono stati fatti degli appelli, però a me ricordano tanto quelli che vengono fatti ciclicamente di continuo e che sono purtroppo solo parole e qui non seguono mai fatti. Detto questo, so che tanti attivisti del territorio, tra i primi per esempio Yusuf Sumud, che sono il gruppo di attivisti nominato nella domanda che è stata fatta prima, lavorano tanto a livello anche diplomatico per cercare di sollevare l'attenzione da parte delle istituzioni e di rappresentanti diplomatici. Anche quando ero giù io sono venuti dei rappresentanti di un partito tedesco, insomma si cerca di sollevare l'attenzione oltre che diciamo, dalla base, dalla popolazione, dagli attivisti, anche a livello istituzionale. Per ora, però, purtroppo, a parte, diciamo, qualche parola, non ci sono state delle prese di posizioni forti, almeno che io sappia, e sarei molto felice se ce ne fossero.
Ok, beh, direi che sei stata chiarissima e inoltre, insomma, non possiamo che non condividere un certo grado di sfiducia, insomma, rispetto alle posizioni istituzionali. Era solo per appunto dare un panorama anche il più completo possibile di quello che stesse, insomma, avvenendo. E non so se dagli altri info qua ci sono domande, richieste.
No, direi di no.
Ok, beh, allora che dirti? Ti ringraziamo molto. Cercheremo di, insomma, di continuare a tenerci aggiornati e di continuare, insomma, come hai detto tu, anche ad informarci e ad informare su quello che sta avvenendo e su quello che avverrà.
Sì, forse l'ultima cosa da chiedere era lasciare dei contatti, sia dei canali
Ah,
per
sì.
rimanere in aggiornamento, sia anche dei contatti per chi magari volesse, non so, partecipare in qualche maniera.
Sì, grazie mille. Infatti anche l'avrei voluta dire questa cosa. Allora, vabbè, a parte la campagna Save Massa Ferriatta, a cui vi rimando per la situazione di Massa Ferriatta nello specifico, se qualcuno o qualcuno di voi è interessato a partire come attivista internazionale, a raggiungere i territori occupati, anche solo a saperne un po' di più, a fare una chiacchierata con magari qualcuno di noi che è stato giù e vuole condividere la propria, insomma, può condividere la propria esperienza, sul sito web o sulla pagina Facebook di Rete Italiana ISM potete contattarci in qualunque momento e poi magari ci mettiamo d'accordo, facciamo due chiacchiere di persona o si organizza la partenza, insomma, proprio per la Palestina, qualora qualcuno volesse.
Va bene.
Va
Quindi
bene.
Rete Italiana ISM e Save Massa Ferriatta. E poi ringrazio io voi per la bella chiacchierata, per insomma, avermi fatto queste domande e insomma, aver chiacchierato con me. E mi ha fatto piacere ed è insomma, non lo so, spero sia un
Grazie
passo mamma.
a te. Grazie a te, insomma,
Davvero.
del tempo e della disponibilità.
Grazie,
Ci
ciao, buona
risentiamo.
giornata a tutti e tutti,
Ciao.
a presto, ciao ciao.
Ciao.